Podclass, i podcast di Class Editori.
Sono 8:30.
Ma le uova si tengono in frigo? No, no, però devono stare.
Qua c'è un dibattito aperto. L'importante è tenerle in un luogo fresco e asciutto. Poi in frigorifero arrivano a 30 giorni scaduti. Fuori dal frigo io consiglio di consumarle entro 15 giorni.
Okay.
Però che temperatura c'è.
Esatto. L'uovo fuori dal frigo è sempre più buono, né? Si ricorda.
Le fiche che allora, devo darle 30.
30 centesimi mi aiuta molto. 8 e 2, 10. Il bigliettino qua tra i due pacchetti.
Grazie.
Buona giornata, grazie.
Grazie mille.
Le uova fuori dal frigo sono sempre più buone. Questa piccola lezione di conservazione del cibo ci arriva da Ottavio Vitali, uno dei membri dell'ultima generazione della famiglia, che porta avanti un'azienda zootecnica di Chiari, in provincia di Brescia, che si chiama La Tradizione dei Sapori. La curiosità della signora che arriva al mercato e che chiede ad Ottavio come conservare più a lungo le uova è del tutto lecita. Oltre che neanche a dirlo per una questione di spreco alimentare, anche per il costo che hanno oggi le uova. Secondo l'Eurostat, l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea, all'inizio dell'anno il prezzo delle uova in tutti i 27 paesi europei è stato in media superiore del 30% rispetto al 2022. In Italia, in questi primi mesi del 2023, il rincaro è rimasto intorno al 21%. Ciò significa che se prima pagavamo un pacco di uova circa 1,50 euro, adesso lo paghiamo 1,90 euro o 2 euro in alcuni casi. Negli Stati Uniti si consumano quotidianamente grandi quantità di uova e i prezzi sono aumentati così tanto che su Twitter è nato un nuovo slogan: le uova sono i nuovi bitcoin. Mangiare le uova in alcuni mesi dello scorso anno era diventato un lusso, secondo alcuni americani, che sono arrivati a pagare un pacco da 12 uova $3,5 all'inizio del 2023, rispetto all'$1,6 che pagavano nel 2019. I rincari delle uova sono particolari perché sono condizionati anche dal fenomeno dell'influenza aviaria. Però una parte dei rincari delle uova, così come quelli del latte e di altri beni come la frutta e la verdura, hanno tutti a che fare con l'aumento delle bollette, ma non solo.
Today, in line with our strong commitment to our price stability mandate, we decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points to make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term.
Io sono Rossella Savoiardo e questo è 2%, il podcast di Class Editori che ti spiega che cos'è l'inflazione e perché vivere oggi ti costa di più.
Beh, l'agricoltura italiana si è ritrovata con una situazione pesante dal punto di vista ovviamente del costo dei carburanti, carburanti che sappiamo sono fondamentali sia per la movimentazione delle macchine ma anche per muovere e far funzionare alcune tipologie di macchinari come ad esempio, non so, il riscaldamento delle serre piuttosto che la refrigerazione, viene da pensare per il latte piuttosto che per altre tipologie di prodotti. In più, come si diceva all'inizio, è venuto a mancare parte dell'approvvigionamento di fertilizzanti. I fertilizzanti veramente hanno avuto degli aumenti vertiginosi e questo ha comportato sicuramente delle scelte differenti dal punto di vista imprenditoriale, cercando di tesaurizzare appunto quello che c'era e probabilmente concimando meno di quello che sarebbe stato agronomicamente corretto concimare, mettendosi in una posizione di attesa rispetto a quello che era l'evoluzione del mercato. Questo però con l'effetto combinato dell'andamento climatico del 2022, particolarmente siccitoso, caratterizzato da temperature elevate, ha portato a una riduzione delle rese. E quindi il primo effetto è comunque quello di avere dei raccolti sicuramente più magri e un effetto molto pesante soprattutto sulla zootecnia, laddove appunto la carenza soprattutto di foraggio ha determinato per le aziende di allevamento la necessità di ricorrere maggiormente al mercato dei mangimi, e questo ovviamente ha comportato un aumento veramente importante di quelli che sono i costi di produzione di latte, di carne, di quelli che appunto sono le uova, di quelli che sono appunto i prodotti zootecnici in generale. Anche se non di questi, non di tutti necessariamente l'Italia si approvvigiona dall'Ucraina, però essendo comunque un mercato in cui sostanzialmente c'è una forte globalizzazione, il fatto che venga a mancare un prodotto da una certa provenienza genera poi maggiori tensioni sui prodotti di altre provenienze, e quindi hanno fatto sì che potessero esserci questi aumenti che hanno coinvolto anche l'Italia, anche su prodotti che magari noi non importavamo dall'Ucraina. Dall'Ucraina importavamo soprattutto mais per la nostra zootecnia, un po' meno di grano tenero, praticamente niente di grano duro, però questo è comunque ha avuto un effetto trascinamento anche sugli altri prodotti, per cui pur non importando direttamente dall'Ucraina o magari importando meno di quello che poteva essere giustificato come aumento dei prezzi, complessivamente le borse merci a livello mondiale hanno fatto registrare questo aumento dei prezzi.
Secondo quello che ci spiega Lorenzo Bazzana, che è il responsabile economico della Coldiretti, i prezzi dei prodotti che noi mettiamo nel carrello sono aumentati sia a causa del costo dell'energia, ma anche per la mancanza di alcuni prodotti che prima importavamo dall'Ucraina o dalla Russia. La cosa interessante a cui fa riferimento Bazzana è che quando viene a mancare un prodotto da un determinato paese, come per esempio l'olio di semi dalla Russia, questa mancanza genera poi tensioni sui prodotti di altre provenienze. Per esempio, l'Indonesia è il primo produttore al mondo di olio di palma, è responsabile di circa il 50% delle forniture globali. Gli altri principali fornitori sono la Russia e l'Ucraina, che però a causa della guerra hanno bloccato le esportazioni, spingendo al rialzo il prezzo di tutto l'olio di semi. Così, per contrastare la carenza sul mercato locale e contenere l'impennata dei prezzi nazionali, il presidente indonesiano Joko Widodo ha annunciato ad aprile del 2022 un bando sulle esportazioni di olio di palma. La risposta dei mercati internazionali è stata tempestiva. Quel giorno in borsa i futures sull'olio di palma hanno toccato un massimo storico. L'effetto si è poi esteso ai prezzi di altri oli vegetali, come per esempio l'olio di soia, che si è avvicinato ai massimi dal 2008. La stessa cosa è successa ad altri migliaia di beni alimentari, il che probabilmente non rende difficile capire perché il prezzo del nostro carrello della spesa è salito tra il 10 e il 13% in quest'ultimo anno. Un trend al rialzo che prosegue da mesi e che, a parità di consumi, secondo il Codacons, costerà oltre 1.000 euro annui in più a una famiglia nel 2023. Nel 2022, per mangiare, una famiglia ha speso in più oltre 2.300 euro. E se questi vi sembrano dei numeri già da capogiro, vi sorprenderà sapere che la maggior parte dei supermercati hanno bloccato i rincari, assimilandoli ma non trasferendoli sui prezzi dei beni alimentari. Per farvi capire meglio la questione, ho chiamato Carlo Alberto Buttarelli, che oggi è il presidente di Federdistribuzione, e gli ho chiesto di descriverci che cosa è successo.
Noi abbiamo quindi registrato una fortissima pressione quindi sui costi di acquisto, quindi i fornitori naturalmente dovendo poi rifornirsi materie prime, la produzione, la trasformazione e quant'altro, hanno avuto grossissimi aumenti e quindi sono stati da noi già a partire dai primi mesi, primo trimestre 2022, riconosciuti degli aumenti di acquisto. In realtà, se poi andiamo a vedere quello che è successo al consumo, la crescita dei prezzi è stata una crescita molto ritardata, tant'è che l'inflazione al consumo è iniziato, diciamo, alla fine di maggio, grosso modo, ad avere qualche segnale di crescita significativa. Abbiamo anche un po' scoperto un qualcosa che forse conoscevamo già, ma durante la pandemia l'abbiamo vista con grande forza, un po' il ruolo sociale che la distribuzione moderna ha. E quindi noi abbiamo a che fare tutti i giorni con milioni di persone che ci chiedono conto poi di quello che vedono sugli scaffali, l'aumento dei prezzi, piuttosto che... Quindi tutta questa dinamica ha fatto sì che in qualche modo noi cercassimo da un lato di lavorare a monte con l'industria per cercare di capire dove gli aumenti fossero realmente necessari. D'altra parte cercare di gradualizzare la parte a valle, tenendo presente che le nostre imprese, come tutto il sistema industriale, come tutte le imprese, hanno subito poi anche gli aumenti dei costi energetici. Allora, questo insieme di rallentamenti ha portato effettivamente ad avere una, diciamo, inflazione del credito della spesa che si è gradualmente andata a crescere, perché è evidente che tutti gli aumenti che noi avevamo riconosciuto non potevamo e non possiamo trattenerli oltre misura, perché i conti economici di un settore come quello della distribuzione sono poi conosciuti. Noi siamo un settore a bassissima redditività, il nostro è un settore che ha risultati economici che viaggiano tra un punto e un punto e mezzo percentuale, quindi è chiaro che quando abbiamo incidenze, solo per fare un esempio, dei costi energetici che passano da un punto e mezzo a due punti sul conto economico, arrivano a pesare dai 5-6%, e capisce che poi già gli spazi di manovra sono molto limitati. Tutto questo ha generato che la differenza tra i costi, l'inflazione dell'acquisto che noi abbiamo registrato e l'inflazione, diciamo, che abbiamo trasmesso, l'abbiamo sostanzialmente quantificata in almeno 3-4%. Quindi quello che il consumatore ancora oggi rileva nei nostri punti vendita, nei supermercati, non è ancora tutto quello che noi abbiamo acquisito in termini di inflazione a monte.
Ecco perché quindi, anche adesso che l'inflazione sta pian piano scendendo, il costo del nostro carrello della spesa continua a salire. La grande distribuzione si è posta come scudo dei cittadini contro l'impennata inflattiva. Nel corso del 2022, The European House Ambrosetti ha stimato per l'Associazione Distribuzione Moderna che le aziende della GDO sono riuscite ad assorbire 3,9 miliardi di euro di aumento dei prezzi dei prodotti agroalimentari all'ingrosso, consentendo così un risparmio di 77,5 euro per ciascuna famiglia. Il rincaro dei prezzi ha agito di riflesso sulle abitudini dei consumatori, che stanno cambiando. Gli ultimi dati stimati per Facile.it hanno mostrato che sono 5,3 milioni gli italiani che, per risparmiare, acquistano solo alimenti prossimi alla scadenza perché in sconto. La percentuale attuale, del 12,1%, risulta quasi raddoppiata rispetto a quella del 2018, quando equivaleva al 6,9%.
La nostra preoccupazione è che una prospettiva negativa influisce anche dal punto di vista psicologico nell'atteggiamento verso i consumi. Ecco, una delle prime reazioni può essere quella poi di andare alla ricerca di soluzioni più convenienti e magari soluzioni meno qualitative, e che ovviamente, sapendo che la nostra produzione alimentare è una produzione eccellente che si colloca mediamente in fasce medio-alte, diciamo così, non sempre, ma insomma mediamente, diciamo nelle fasce, non certo nelle fasce basse del prezzo, proprio perché sono prodotti eccellenti, e queste filiere potenzialmente sono a rischio. Allora, la risposta che la distribuzione dà in questo senso è una risposta che in qualche modo il consumatore ha capito molto bene, non da oggi, che è la marca distributore. Noi, attraverso la marca distributore, abbiamo sostanzialmente garantito al consumatore di continuare ad avere degli acquisti di qualità al miglior prezzo. Secondo noi la qualità non può essere un lusso, la qualità alimentare non può essere un lusso, non può essere un qualcosa di riservato solamente alle persone che hanno un reddito medio-alto. Quindi la marca distributore è una delle cose che ha perseguito e che noi lo facciamo proprio come missione, come distributori, è quello di garantire la qualità per tutti. Quindi una sorta di, termine magari un po' eccessivo forse, però una sorta di democratizzazione della qualità, no? Nel senso che cercare di portare la qualità alla massima accessibilità possibile.
In generale, i rincari dei prezzi sono stati così ampi e diffusi, certo nel caso della grande distribuzione anche ritardati, che ora la domanda che ci si pone è: si riuscirà a tornare ai prezzi di prima?
Ecco, relativamente ai prezzi teniamo presente che quando leggeremo inflazione in decremento è perché gli aumenti dell'inflazione rispetto agli aumenti già ottenuti l'anno precedente saranno inferiori. Quindi non leggeremo numeri negativi di inflazione, leggeremo numeri positivi, probabilmente in diminuzione, il che significa che non torneremo ai prezzi di prima. E questo deve essere una consapevolezza, non ci sarà un trend deflattivo, ci sarà un trend probabilmente di rientro in quelli che saranno parametri inflattivi, diciamo così, più normali, speriamo intorno al 2%, forse tenga conto che noi abbiamo avuto anche per tantissimi anni nel settore alimentare un'inflazione molto vicina allo zero, quindi voglio dire siamo stati anche in deflazione qualche tempo, quindi in realtà ma di poco. Quindi non credo che si possa tornare ai valori precedenti. Certamente ci si potrebbe, come dire, rallentare, se non fermare, questa spinta inutile per quello che è l'economia complessiva, perché non genera valore a nessuno per il futuro, insomma.
Sul fatto che sarà difficile ristabilire nella filiera alimentare i prezzi precedenti a questa crisi, concordano anche gli agricoltori e gli allevatori. Soprattutto adesso che, oltre a tutte le difficoltà di cui abbiamo parlato, inizia a palesarsi con tutta la sua veemenza un altro problema, questa volta molto più difficile da risolvere. Vi ricordate Ottavio?
La siccità che ci sta colpendo da un paio d'anni a questa parte, soprattutto anche quest'anno, non sappiamo come irrigheremo i nostri terreni, essendo noi in zona comunque irrigua, prendendo l'acqua da bacini come il lago di Iseo, il lago di Garda, insomma ci si prospetta una stagione molto dura, ecco, basse produzioni, quindi aumento dei costi delle materie prime, dei fieni, delle erbe mediche, e quindi purtroppo noi dobbiamo comunque, anche se cerchiamo di fare il possibile di non aumentare i prezzi dei nostri prodotti, però purtroppo qualcosa dobbiamo aumentare anche noi. Chi paga tutto questo? Sicuramente purtroppo il consumatore finale.
Ma su quelle che saranno le difficoltà che il mondo degli agricoltori o degli allevatori vivranno nei prossimi mesi, ascoltiamo quello che ci dice Lorenzo Bazzana, l'esperto della Coldiretti.
Lo scenario dei prossimi mesi è uno scenario, a mio modo di vedere, ancora difficile perché, come si diceva prima, le difficoltà dell'agricoltura e dell'agroalimentare non dipendono soltanto dall'aumento dei costi di produzione, ma dipendono anche da quello che è l'andamento stagionale, e sappiamo già adesso che il 2023 si prefigura come un anno dal punto di vista della carenza idrica addirittura peggiore del 2022, almeno questo ad oggi ci dicono le rilevazioni dei bacini, dei fiumi, della copertura nevosa in montagna. Quindi il rischio è quello che ci possa essere un'ulteriore contrazione della produzione nazionale e quindi un ulteriore aumento di quello che è la necessità per il sistema agroalimentare italiano, soprattutto per il sistema della trasformazione e della distribuzione, di fare ricorso alle importazioni, e questo vorrebbe dire peggiorare la nostra bilancia dei pagamenti e renderci troppo dipendenti dall'estero per quello che riguarda l'approvvigionamento alimentare. Questo evidentemente è uno scenario che deve essere scongiurato in tutti i modi possibili. Ovviamente una parte è in capo a quelle che saranno le precipitazioni delle prossime settimane, dei prossimi mesi, ma in parte è anche in capo a delle azioni che bisogna mettere giustamente in pista, come la creazione di una rete di invasi per poter appunto trattenere l'acqua quando questa viene, perché nel nostro paese piove ancora, piove in una maniera diversa, distribuita male, che noi dobbiamo riuscire comunque a utilizzare per trattenerla e poi distribuirla quando serve.
Nel breve periodo, quindi, anche il cambiamento climatico sembra rappresentare un ostacolo non da poco conto. A metà del nostro percorso abbiamo spiegato che cos'è questo fenomeno che tutti chiamano inflazione, da dove ha avuto origine tutto questo e che ripercussioni ne hanno subito i nostri consumi. Tra poco verranno in nostro soccorso altri esperti per chiarire che cosa è successo anche ai nostri mutui e ai nostri prestiti. Ma prima ho ancora una domanda. Ma se vivere mi costa sempre di più e con l'inflazione il mio potere di acquisto si è eroso, non sarebbe forse il caso che il mio stipendio fosse più alto? Di questo ne parliamo nella prossima puntata. Avete ascoltato 2%, un podcast di Classe Editori condotto da Rossella Savoiardo. La cura editoriale è di Massimo Brugnone, il responsabile della produzione è Francesco Giuliattini, le musiche originali e il sound design sono a cura di Edoardo Barbera.